Detto tra noi, conversazioni con la direttrice.
Minuti, Radio Popolare, Detto tra noi. Buongiorno da Lorenza Ghidini. E sempre grazie ai colleghi e alle colleghe delle altre testate, dei giornali che vengono per amicizia verso Radio Popolare a fare la rassegna stampa, titolo completamente gratuito, tutti i sabati, tutte le domeniche. Ci ritroviamo per, come dire, la seconda parte della trasmissione che mensilmente dedichiamo a un confronto fra di noi. Questo mese ho scelto l'anniversario del voto alle donne perché il 2 giugno saranno 80 anni da che le donne hanno potuto votare. Ovviamente, come sapete, si votava al referendum Monarchia Repubblica e si votava per eleggere l'Assemblea Costituente. E tra l'altro, se andate sul sito di Radio Popolare, vedrete che c'è un programma speciale molto denso, molto ricco di contenuti culturali, giornalistici, musicali, dedicati proprio ai temi di questo 2 giugno un po' speciale, di questa festa speciale. La Costituzione, che sarebbe poi stata scritta da quegli uomini e quelle donne, 21 donne in tutto, che furono elette il 2 giugno 46, al suo articolo 3 dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli che limitano l'uguaglianza fra i cittadini, che ne impediscono lo sviluppo e la partecipazione effettiva alla vita sociale, politica, economica del Paese. Quell'articolo 3, come tutti gli altri, è ovviamente, mi viene da dire, declinato al maschile, perché insomma ci sta, erano altri anni, si parla di cittadini, di lavoratori, ma questo, come dire, ci alza la palla per fare un ragionamento su quello che è lo stato dell'uguaglianza fra gli uomini e le donne, gli italiani e le italiane, i cittadini e le cittadine, 80 anni dopo aver conquistato il diritto di voto. Se la Repubblica ha poi effettivamente rimosso gli ostacoli a questa uguaglianza, e ovviamente la risposta è no. C'ho sotto mano un articolo che è uscito ieri di Linda Laura Sabbadini su Repubblica. Lei è una studiosa di statistica sociale, pioniera degli studi di genere, è stata anche per qualche anno direttrice dell'Istat. E come ieri vorrei iniziare leggendovi questo articolo, perché poi a voi ascoltatrici che siete lì ad ascoltare questa puntata di Detto tra noi, vorrei chiedere se quello che dice Linda Laura Sabbadini vi risuona, e quindi se avete voglia di raccontarmi al telefono o al limite anche per iscritto nei messaggi e nelle mail quella che è la storia della vostra vita da questo punto di vista. Intanto ve lo leggo. La Repubblica Italiana compie 80 anni. Mai come oggi, di fronte alle tormente di questi tempi, ci rendiamo conto di quanto sia preziosa la democrazia e la libertà che ha rappresentato. Il miglior modo per festeggiarla è quello di attuarne gli ideali fondativi, la sua promessa più visionaria, rivoluzionaria, l'uguaglianza sostanziale fra i cittadini e in particolare tra donne e uomini, che resta ancora largamente incompiuta. Le donne si sono prese cura del paese. Il paese non si è preso cura delle donne. È questa la contraddizione, ereditata da tempo immemorabile, che attraversa anche la storia repubblicana. I diritti conquistati dalle donne, soprattutto negli anni 70, non sono stati accompagnati da un investimento adeguato in servizi, politiche sociali e per la redistribuzione delle responsabilità di cura. Avevamo sperato invano alla fine degli anni 90. Finché questo nodo non verrà affrontato, il nostro paese continuerà a trascinare una zavorra che frena il progresso e il benessere dei cittadini. Il 2 giugno 1946 le donne votarono per la prima volta. Entusiaste, andarono alle urne più degli uomini, nonostante una campagna elettorale attraversata da paternalismi, ironie, caricature maschiliste. 21 donne entrarono nell'Assemblea Costituente, donne della Resistenza, autorevoli, preparate, determinate. A loro dobbiamo una parte decisiva dell'articolo 3 della Costituzione, il cuore della nostra democrazia, il principio di uguaglianza sostanziale. Quanta strada hanno fatto le donne da allora? La risposta è insieme straordinaria e amara. Le donne hanno combattuto, conquistato diritti, trasformato la società. Hanno investito su se stesse, sul lavoro, sulla cultura, sulla maternità, sulla cura degli altri. Hanno tenuto insieme famiglie, welfare, relazioni sociali. Si sono occupate del bene comune. Ma il loro avanzamento non è mai stato assunto come priorità strategica nazionale. Non ci si è mai creduto veramente. Anche nel PNRR, una straordinaria opportunità per l'Italia, sono stati messi miliardi sulla transizione ecologica, per le infrastrutture economiche, per l'innovazione, ma troppo poco per investimenti strutturali sui servizi che avrebbero cambiato concretamente la vita delle donne. Asili nido, tempo pieno, assistenza ad anziani e disabili, consultori, centri antiviolenza. I numeri raccontano meglio delle parole questa contraddizione. L'occupazione femminile resta la più bassa d'Europa, appena il 53,8%. Una donna su 5 lascia il lavoro dopo la nascita di un figlio. Il 68,8% del lavoro familiare non retribuito grava sulle donne occupate in coppia con figli. Gli stereotipi di genere permeano ancora la società, i rapporti familiari, il lavoro, la formazione, la politica. E le donne restano sottorappresentate nei luoghi decisionali. Le leggi troppe volte sono rimaste sulla carta. Quella sugli asili nido pubblici è del 1971. Dopo oltre mezzo secolo, solo il 15% dei bimbi vi accede. Dopo la legge sui consultori del 1975, dove sono finiti? La legge 328 del 2000 sull'assistenza ad anziani e disabili non è stata attuata. E così quella sulla non autosufficienza. Investiamo troppo poco per i centri antiviolenza. E le donne gratuitamente risolvono queste mancanze. La valorizzazione delle donne è una questione democratica del paese. Nessuna vera rivoluzione delle politiche sociali ha accompagnato il percorso delle donne. Nessuna strategia strutturale è stata adottata, capace di liberarne l'energia professionale, civile, creativa. Tante parole, pochissimi fatti. E qui c'è il finale di Linda Laura Sabbadini dell'articolo che vi sto leggendo, che vi propongo proprio come così specchio riflesso. Così le donne hanno continuato a tentare di realizzarsi nuotando controcorrente, contando sulle proprie forze. Hanno pagato prezzi altissimi per tenere insieme lavoro e maternità, ambizioni e cura, vita pubblica e privata. Hanno vissuto di rinunce, rinvii, doppi carichi, fatiche invisibili. Molte ce l'hanno fatta, molte, troppe, no. Mettere la parità di genere come priorità politica non significa interessarsi solo delle donne, ma del futuro dell'Italia, della qualità della sua democrazia, della possibilità di uno sviluppo economico equo. Sono passati 80 anni, è ora di farlo e con urgenza. Ecco, io questa mattina, come abbiamo fatto ieri pomeriggio tra le 18 e le 19, darei la parola a voi ascoltatrici per sentire appunto qual è la vostra storia, se vi risuona questa situazione dell'aver pagato un prezzo molto alto per tenere insieme tutto, ambizioni e cura, lavoro e maternità, dice Linda Laura Sabbadini. Se anche voi avete vissuto di rinunce, rinvii, fatiche invisibili. La prima a telefonare ieri è stata Monica, oggi ha 68 anni e dice: io in fondo per pochissimi anni non avevo, come dire, da badare troppo ai figli perché erano diventati grandi, prima che però mia madre diventasse vecchia, perché adesso mi occupo di mia madre e spesso mi sento in colpa perché magari non me ne occupo abbastanza. E poi un'altra ascoltatrice ha chiamato raccontando di come nel suo mondo universitario alcune donne hanno fatto un solo figlio, magari ne avrebbero voluti di più, ma perché hanno aspettato a farlo quando la posizione, diciamo, di carriera, così, in Ateneo, era diventata un po' solida, per non perdere terreno, no? Restando a casa in maternità. E quindi poi, avendo fatto un figlio molto avanti, non ne hanno fatto un altro, era troppo tardi. 02 33 001 001, se volete telefonare qui a Detto Tra Noi, siamo in diretta fino alle 10.30, oppure se preferite mandare un messaggio potete farlo al 331 62 14 013. Ed ecco qua la prima telefonata di questa mattina. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, chi parla?
Ciao, sono Laura.
Laura, senti, abbassa la radio perché sento l'eco.
Sì, guarda, faccio prima.
Spegni, sì, sarebbe bene. Eccoci qua, perché se lasciate acceso poi si sente l'eco.
Scusami, ma tempo di avvicinarmi, c'è la radio, pensavo che non si sentisse.
Allora, guarda, e qual è la tua storia da questo punto di vista?
La mia è una storia di presa di coscienza molto, molto avanti.
Ok.
Cioè, nel senso che sono arrivata ad avere quasi 50 anni per capire che ero stata cresciuta con una concezione sbagliata e soprattutto da parte di mia madre, quindi che ti diceva: ma io sono per la parità. Ho capito che quelle che sono per la parità di solito non sono per le donne, perché è un modo per non prendere posizione, no?
Okay.
Almeno questa è la mia storia. E quindi,
cioè, lei ti diceva: io sono per la parità, ma in realtà non prendeva posizione.
Ma in realtà mio fratello, se lei era arrabbiata, lo mandava fuori; io, se era arrabbiata, dovevo stare a casa a fare i mestieri.
Okay.
Quindi, cioè, voglio dire, poi te ne accorgi, ma se cresci in quell'ambiente lì, da quando sei piccola,
certo,
ti sembra normale.
Certo.
Perché, tra l'altro, voglio dire, è normale, no? Perché tu vedi solo quel modello lì.
Certo.
E poi diventa difficile. Io ti dico, avrei potuto fare tutta un'altra carriera e sono stata sempre, diciamo, mi sono sempre tagliata le gambe. Adesso, vabbè, ho quasi 60 anni, perché a settembre faccio 60, e sono una decina d'anni che faccio un sacco di cose molto più interessanti, che tra l'altro secondo me portano anche un contributo, non soltanto a me ma anche ad altri, e che quindi è stato perso per decine di anni.
Hai dei figli, Laura?
Sì, ho due figli, due maschi, e loro, soprattutto il più grande, mi dice: guarda mamma, che tu potevi essere altrove. Cioè, tu ti sottovaluti perché ti hanno sottovalutata. E me lo dice mio figlio.
Ecco.
Dove lavoro siamo un centinaio, è un'azienda metalmeccanica, quindi la maggior parte di quelli che non fanno produzione sono ingegneri. E poi sotto c'è la produzione, ci sono tante donne, anche perché mi spiegavano che per il tipo di lavoro che facciamo noi le mani delle donne sono molto più adatte. E quindi chiaramente, però i capi, cioè chi comanda, sono tutti maschi. Anche sopra, dove ci sono ingegnere, sopra ci sono un sacco di donne e sotto ci sono un sacco di donne, ma non c'è proprio la concezione per cui non esiste che che sei tu che sei che io mi ricordo una collega, un ingegnere molto bravo, che quando era in maternità la chiamavano a casa perché non erano capaci di far andare avanti le cose. E io mi ricordo che a un certo punto le ho detto: scusami, ma anche no, sei in obbligatoria, visto che sei sempre quella che non ci arriva, adesso che si mangino però, perché non è che fa comodo quando sono nei guai, però poi quando torni il capo al tuo collega che vale la metà di te, perché lo sappiamo tutti che vale la metà di te.
Anche tu quando sei rientrata dalla maternità avevi perso terreno, non so se lavoravi già lì allora, quando hai avuto i figli.
Allora nel primo lavoro sono stata licenziata in tronco da uno della Cattolica che ha licenziato tutti quelli che hanno fatto figli, compresi i maschi. Tra l'altro ti dico, il mio figlio è nato l'8 dicembre, quindi mi ha licenziato il 9 con il giudice che ha detto: ma date un po', sospetta, E però, cioè, così per dirti. E invece qui, dunque, quando io sono rimasta incinta e ha cominciato, diciamo, a vedersi, non mi ha parlato per 18 anni.
Chi? Il capo?
Il titolare. Cioè, ma tipo che entrava nell'ufficio a me non mi parlava, Solo che io, avendo da mantenere i figli, e poi c'è stato il Jobs Act, e Renzi è meglio che non attraversa la strada quando passo io. E perché da lì non me ne posso andare, ovviamente.
Già.
Per cui con una situazione personale, familiare gravissima che ho da più di 10 anni, non è che ti metti a fare la sportiva,
Certo.
Cioè te la tieni, te la porti a casa e dici: vabbè, tra 6-7 anni spero, se non cambiano le cose vado in pensione. Poi un paio d'anni fa ha ricominciato a parlarmi bene. Deve essere stato perché mi sono iscritta al sindacato, deve essere stata quella roba lì che ha fatto cambiare un po' le cose. E adesso assolutamente le cose vanno bene, però ho dovuto resistere io 18 anni. A un uomo non sarebbe mai successo, anche perché purtroppo io, quando sono rimasta incinta, mi sono accorta che mio figlio sarebbe nato dopo la chiusura dell'iscrizione al nido, e quindi sono dovuta stare a casa un anno e mezzo. Io avevo detto: vabbè, lavoro da casa, il problema c'è.
Chiarissimo.
E poi dopo non me l'ha fatto fare, per cui sono stata anche a casa senza stipendio. Cioè, è una situazione pesante, per dirti. Però a un certo punto te ne rendi conto solo... Io me ne sono accorta di essere stata cresciuta così quando hanno toccato i miei figli, e lì sono diventata una belva. Perché, come dico sempre, sono una mamma terrona. Sono solo affari vostri. Però hanno dovuto toccare i miei figli. Cioè, io ero talmente abituata ad essere trattata io in quel modo che non mi sembrava una cosa strana.
Capito, Laura, ti ringrazio
grazie
per
te,
questa
Paolo.
Testimonianza. Ciao.
Grazie.
02 33 001 001 per chiamare in diretta qui a Detto Tra Noi, oppure potete mandare un messaggio al 331 62 14 013. C'è un'ascoltatrice, Elena si è firmata, che dice che intanto ringrazia molto per questo spazio di riflessione e approfondimento. Dice: ho 44 anni, un lavoro amatissimo e ho un bimbo di 14 mesi che ho aspettato tanto, troppo, ad avere, proprio perché altrimenti avrei finito per perdere terreno o addirittura essere demansionata al rientro dalla maternità. Questo è qualcosa che appunto hanno raccontato delle ascoltatrici anche ieri, cioè di rimandare di molto il momento della maternità per così sentirsi più sicure sul posto di lavoro. Come dicevo ieri, con alcune di voi possono sembrare argomenti triti e ritriti, e anzi c'è stato anche un ascoltatore che ieri l'ha scritto in un messaggio. Però purtroppo la realtà è sotto gli occhi di tutte noi e di tutti noi, evidentemente, è sotto gli occhi di chi la vuole vedere, diciamo così, di chi si fa delle domande. E questo spunto dell'ottantesimo del voto alle donne, che appunto cade martedì prossimo, il 2 giugno, mi sembrava un buon momento per tornare su queste cose. Pronto?
Pronto? Pronto?
Buongiorno, chi parla?
Sono Antonio, buongiorno. Un'informazione velocissima, per favore, sono un vecchietto. Comunque, quando vorrei sapere da quale giornale avete preso l'articolo della Sabatini.
Da Repubblica di ieri, pagina 15, 02 33 001 001, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, chi parla? Buongiorno.
Senti, sono Adele.
Ciao Adele.
Temo, ho paura di essere un po' fuori, fuori argomento, però è proprio una cosa che riguarda anche, io ho avuto nel mio periodo lavorativo, soprattutto in all'ultimi tempi, dei contatti con persone di molto 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 importanti, diciamo.
Sì.
Io avevo una qualifica abbastanza notevole, diciamo, nel campo lavorativo. E però mi sono accorta a un certo punto che io mi trovavo a sentire da parte dei miei personaggi di alto livello che con me raccontavano delle cose fra di loro, delle cose di una gravità enorme, facendo conto che tanto quella è una donna, capisce sì, capisce no, anche se ero collocata a un certo livello, no?
Ah, perché ne parlavano come se, quasi come se non ci fossi?
Ma come se non ci... Come da dire, tanto questa alla fine è una donna, va bene, tutte quelle qualifiche che ha e la posizione che ha, ma tanto alla fine è una donna, possiamo anche parlare liberamente. E ho sentito delle cose di una che, se avessi avuto il coraggio, e non l'ho avuto, da denuncia proprio enorme, no? Ma la cosa che colpiva me era proprio il fatto che questi si permettevano di raccontare delle cose di grande gravità
davanti a te, quella, capito, capito. Invece probabilmente dici, fra maschi,
è una donna, cosa vuoi alla fine, cosa vuoi che capisca, no?
Capito Adele, ti ringrazio, ti saluto qui, che c'è un'altra telefonata, ci sono varie telefonate in attesa. Pronto? Pronto? Non sei.
Pronto?
Sì, chi parla?
Pronto?
Io ti sento, ma forse tu no? Come ti chiami?
Ah no, allora sono proprio io. No, no, è la sindrome del sono io.
Del ciao sono io. Come ti chiami?
Ciao, sono Cristina. Io ho sentito la telefonata della prima donna che ha chiamato.
Sì.
E che parlava di una situazione veramente incredibile, insomma, veramente anni 80, anni 70 del mondo del lavoro. Io sono più vecchia di lei, però ho avuto la fortuna di lavorare in una grande azienda, io sono di Bologna, e di una grande azienda un po' modello Olivetti, diciamo, quindi...
Okay.
Quindi insomma, con tutti i benefici del caso, però anche lì il paradosso è che il sessismo, io l'ho sempre visto in 42 anni che ho lavorato lì, è sempre stato secondo me più insidioso, perché era strisciante. E paradossalmente anche i sindacati, in questo senso, io non ho mai visto, io sono stata delegata sindacale per 5 anni di un sindacato di base, ma non ho mai visto tanto sessismo, per esempio, come nel mondo sindacale.
Le sindacaliste considerate meno capaci, a prescindere, a priori?
Cominciare, molte meno sindacaliste, nei ruoli apicali no, e comunque alla fine, dove c'era da decidere, c'erano solo dei maschi. Mi ricordo di aver fatto un intervento a un'assemblea generale, perché avevano fatto la bozza del contratto e non c'era un punto che riguardava le donne, e ci avevano lavorato 5 uomini, questa era la situazione. Però quello che volevo dire io a proposito del sessismo strisciante riguarda, per esempio, il fatto che da noi c'erano ingegnere. L'unico mondo in cui le donne non c'erano era il mondo produttivo, perché lì ce n'erano veramente poche ancora. Però per dire, io una ragazza bravissima, ingegnera, che non abitava a Bologna, abitava in provincia, aveva deciso di fare dei figli, ne aveva fatti 3, però era arrivata lì con già i figli fatti.
Ok.
E non aveva una famiglia che poteva aiutarla, e quindi lei aveva scelto di fare part time. Ma ti dico, una persona che si faceva un mazzo cioè lei lavorava, aveva un part time orizzontale di 6 ore, produceva come 12 ore di un maschio medio dell'azienda.
Okay.
Non ha mai avuto l'avanzamento di categoria perché faceva il part time. E questa roba qua, il sindacato si rifiutava di farsene carico. Questo è il nesso col sindacato, capito?
Capito, sì.
Ed era una roba terribile, perché lì era veramente, c'era la donna che si sente in colpa perché comunque lavora in una realtà fortunatissima, bla bla bla, il sindacato che è quello che è. Cioè, a volte, paradossalmente, le situazioni limite, come quella della prima signora, che per l'amor di Dio, cioè, non c'è confronto, a volte ci sono delle situazioni striscianti che, dalle quali, secondo me, è molto più difficile uscire. È molto più difficile.
Chiaro, perché sì, fai più fatica a trovare la bustola della consapevolezza.
Ma sì, ma anche all'esterno, cioè, ma che cazzo volete, ma voi che lavorate a tale azienda, ma siete fortunate, bla bla bla. Per cui alla fine, capito, ti trovi da sola.
Capito, Cristina.
È una situazione difficile, ecco.
Grazie per aver raccontato di te.
Grazie a voi.
Ciao.
Buon 2 giugno.
Anche a te, buon 2 giugno, sarà una bella festa con, insomma, un significato forte, importante, e appunto ve la racconteremo poi, soprattutto a Roma, naturalmente al Quirinale, no? Quindi il Palazzo della Presidenza della Repubblica, ci saranno tante iniziative importanti, la nostra Anna Bredice ce le racconterà nei giornali radio, ma tutta la giornata di Radio Popolare fin dalla mattina e fino a sera sarà punteggiata di trasmissioni speciali dedicate appunto al voto alle donne, dedicate al referendum Monarchia Repubblica, all'Assemblea Costituente che fu eletta proprio quel giorno, 21 donne, vi racconteremo alcuni di questi profili. Ma anche la musica, la cultura, libri, mostre, tante cose, insomma, tante cose. Adesso però, allora, ho preso una telefonata, ti saluto, ti introduco, però ti devo chiedere di aspettare un minuto e mezzo di pubblicità. Come ti chiami intanto?
Sono io?
Sì, sei tu, ciao.
Ok, ciao. Giuliana.
Ciao Giuliana, mi fai la cortesia di aspettare la pubblicità? Stai lì?
Certo.
Grazie, grazie. Arrivo tra poco.
Prego.
Eccoci di nuovo in diretta. Giuliana, stai ancora lì?
Sì, certo.
Perfetto,
ci sono.
Grazie per aver atteso. Allora, ecco, non so se hai ascoltato la lettura dell'articolo di Linda Raula Sabbadini con questa, insomma, fotografia un po' impietosa dei prezzi così alti che si pagano per tenere insieme lavoro e maternità, ambizioni e cura, vita pubblica e privata, quindi insomma... Forse...
No, io non ho letto questo articolo, però telefonavo in corso, diciamo, in trasmissione,
sì.
Mi è venuto in mente di parlare della nostra iniziativa.
Sì.
Io sono fondatrice e parte del consiglio direttivo di un'associazione al femminile nel mondo birrario.
Del mondo?
Associazione birrario.
Ah, birrario, okay.
Produzione, vendita, commercializzazione e comunicazione mondo birrario. Le donne della birra si chiama.
Okay.
Abbiamo pensato di fondare questa associazione una decina di anni fa proprio perché notavamo il profondo sessismo che c'è in questo ambiente. E nonostante l'ingresso di tante donne ultimamente, sono state veramente tantissime che con la birra artigianale in particolare sono entrate nel mondo birrario.
Okay.
Beh, noi viviamo tutti i giorni una situazione di disagio perché le donne non vengono considerate a livello degli uomini. Per vari motivi, l'esperienza, la forza fisica, perché per esempio nell'area produttiva c'è anche tutto il discorso della forza fisica, e per altri motivi proprio di, diciamo, tradizione del settore. Io mi occupo di comunicazione, io sono una giornalista specializzata nel settore birrario,
okay.
Però appunto ci sono tante altre donne che subiscono questo tipo di maltrattamenti, di vessazioni, disparità.
È un mondo molto maschile, immagino. Non lo conosco, ma mi suona.
Molto maschile, molto maschile. E noi in questi mesi, giusto a partire da febbraio, abbiamo aperto un sondaggio online per tutte le donne che lavorano nel stesso settore. E si chiederà giusto domani, a fine maggio, e daremo i dati prossimamente di questo sondaggio, in cui andiamo a cercare di capire come vivono le donne la loro presenza nel settore.
Interessante. Poi dopo, quando avete questo report, mandatecelo, mandatelo a me, mandatelo a Dismealone, che comunque, come sapete, non so se tu segui Poveri Mabelli, ma insomma adesso ci sarà una festa con la birra di Poveri Mabelli, la birra della radio, insomma sai che noi facciamo la birra.
Certo, sì.
Secondo me non è male se segnali la vostra associazione anche a Dismealone, perché potrebbero imparare qualcosa.
Certamente io avevo già fatto qualcosa, avevo già parlato con un giornalista che si occupa della trasmissione di mezzogiorno della domenica,
Niccolò Vecchia, sì, con Cedi Buono. Perfetto, benissimo, allora perfetto. Hai tutti i contatti giusti. Dai Giuliana, grazie di aver chiamato.
Posso dire, aggiungere solo una cosa velocissima?
Sì.
Che emerge dalle prime risultanze proprio che il 20% delle donne che lavorano in questo settore subiscono delle molestie sessuali.
Ho capito.
Ok?
Sì. Sì.
Grazie dell'attenzione.
Grazie di aver chiamato. Ciao Giuliana.
Ciao.
Allora c'è un'ascoltatrice che scrive: ho 42 anni, a luglio scorso sono stata lasciata a casa dopo una vita di precariato in università, mi mancavano 3 anni per diventare strutturata, ora mi ritrovo senza lavoro, senza figli, con la fortuna di vivere nella casa della nonna paterna deceduta, ma come si fa a fare progetti quando tu e il tuo compagno potete vivere solo alla giornata con contratti di lavoro che non so nemmeno se sono degni di chiamarsi con questo nome? Un collega uomo che ha fatto il dottorato del mio stesso anno invece è riuscito a fare tutto ciò che desiderava: carriera, famiglia, casa, auto, contratto strutturato, e conclude: che fatica. Buongiorno da Bologna, scrive invece un'ascoltatrice che si firma L. A me fu imposto un passaggio da tempo pieno a part time appena rientrata dalla maternità. Purtroppo questa cosa è successa in una cooperativa che dice vicina a Radio Pop, che non esiste più, ma non ho comunque piacere di intervenire al telefono. L'ambiente era molto amichevole e familiare, il tema dei diritti era pane quotidiano. Tristezza e delusione mi colpirono pesantemente e non fui in grado di oppormi. Ero giovane e troppo ingenua. E questo è un messaggio di un'ascoltatrice che si firma L. 0233 001 001 per intervenire qui in diretta ha detto tra noi. Abbiamo ancora 23 minuti fino alle 10.30, poi come sapete il nostro palinsesto proseguirà con il giornale radio, con M7, il nostro settimanale della redazione locale di Metro Regione, e poi Martina Stefanoni alle 11 con Terzo Tempo. Pronto?
Pronto.
Buongiorno, chi parla?
Sono io.
Sì.
Sono Massimo.
Ciao Massimo.
Senti, io volevo un attimino, se si può, far sentire queste donne un po' meno vessate di quanto siano.
Però se ognuna racconta la sua storia, non è che gli puoi spiegare tu, no, che non è andata così.
No, due minuti proprio.
Proprio un minuto e mezzo, perché è uno spazio che per una volta in tutta la stagione dedichiamo solamente alle ascoltatrici.
Ah, comunque da sindacalista, dirigente, ho avuto sempre un rapporto meraviglioso con le donne, non ho mai trattato male le donne e ho visto che le donne da me andavano sempre avanti, sono di sinistra estrema anche, e non ho mai visto in aziende informatiche dove ho lavorato io che ci fosse stata della vessazione per le donne.
Meno male, è andata bene, dove sei andato tu allora?
Facevo il consulente in tutto il nord Italia con aziende in cui le capo erano donne e non ho mai visto questo trattamento così disparitario. Certo, un pochino sì, ma veramente a livelli marginali.
Va bene Massimo, ti ringrazio, ti saluto qui, lasciamo spazio alle ascoltatrici. 0233 001 001. Sì, ci sono ovviamente anche messaggi di ascoltatori maschi. Per esempio Emanuele dice che è un libero professionista nel settore dell'ingegneria per la salute e sicurezza sul lavoro. Dice: nel mio studio ci sono pochi lavoratori e tra questi soprattutto donne. Personalmente incoraggio per tutti il part time, sia per gli uomini che per le donne, e in fase di colloquio chiedo sempre se i lavoratori abbiano figli, perché per noi è un valore. Spesso viene frainteso e preso per sessismo o per integralismo cattolico, ma la logica non è assolutamente né la prima né la seconda. E vediamo allora se ci sono altri messaggi nel frattempo. 0233 001 001, naturalmente prediligiamo le telefonate così chiacchieriamo, però se qualcuno è più qualcuna è più a suo agio con i messaggi può benissimo scrivere al 331 62 14013 oppure una mail a diretta@popolarenetwork.it. Sono tante le ascoltatrici che hanno chiamato anche ieri sera nella prima parte di questa trasmissione tra le 18 e le 19, perché evidentemente queste situazioni di fatica e di come dire, nuotare controcorrente al lavoro per tenere insieme tutto e anche a casa in qualche modo con un carico mentale, questa parola è risuonata varie volte ieri pomeriggio, notevole, è una situazione comune. Pronto?
Sì, ciao, buongiorno, sono ciao. Sara.
Ciao Sara.
Ciao, io vorrei dirvi una cosa legata un po' alla mia biografia, visto che ci invitavi un po' a partire dalla nostra soggettività, e poi invece uno spunto legato più insomma al mio lavoro, più un'osservazione un po' più storica che mi piacerebbe condividere. Dunque, il mio percorso, io ho quasi 55 anni e ho vissuto esattamente parte delle cose che hai letto nell'articolo. Per quell'esempio, quando ero incinta di 8 mesi, sono stata licenziata, o meglio, portata alle dimissioni volontarie, e quindi era il 2004, con ovviamente un'immensa fatica e una grande rabbia. Mi piace anche segnalare un bellissimo campagna di poster che stanno facendo le Chip Festival di Bologna proprio su questo tema delle dimissioni volontarie che non sono affatto volontarie. Devo dirvi che però, cioè, mi piace anche sempre ricordare che quella è stata poi però anche una spinta per farmi dire che comunque io volevo continuare a fare il mio lavoro e quindi trovare soluzioni che mi permettessero di lavorare. E sono anche convinta che questa cosa di dovermi essere reinventata poi le cose mi ha permesso anche di avere poi una seconda meravigliosa figlia, cosa che invece sono sicura che se fosse rimasta in quel piccolissimo centro di ricerca
sarebbe stato più complicato.
Dove lavoravo non l'avrei mai fatto. E quindi in qualche modo anche un po' una spinta in positivo del dire non lasciamoci abbattere dall'ingiustizia che viviamo, e questo però anche grazie al fatto che ho trovato sorellanze, cioè che ho agito per comunque non sentirmi sola. E ci tengo anche a precisarlo, perché io questo lo vedo tantissimo anche nelle donne più giovani con cui lavoro, sono gli uomini che per fortuna sono molto cambiati. Io posso parlare ovviamente in prima persona rispetto a mio marito, a mio compagno e a come io mi sono sempre sentita sostenuta e come ho condiviso poi la cura dei figli e tutto il lavoro di cura. E questa cosa io la vedo molto, soprattutto nelle generazioni più giovani. Quindi mi sembra importante anche, credo che le femministe più giovani su questo siano un po' più avanti di noi.
Sì, sì, si diceva anche ieri in trasmissione che comunque ci sono tanti spunti anche di speranza, di una maggiore consapevolezza, senza nulla togliere ovviamente alle lotte degli anni 70 che, come dire, ci hanno conquistato tanto anche per noi che magari non le abbiamo fatte perché eravamo più piccole, ma si vede una generazione di femministe, come dire, molto consapevoli, molto combattive, determinate e forse effettivamente cresciute con una mentalità un po' diversa rispetto a quella di chi ha una certa età, perché comunque alla fine anche noi donne siamo cresciute dentro quella mentalità che in qualche modo di cui ci siamo ritrovate vittime, no?
Certo, qui mi vorrei dare spunto per la considerazione invece un po' più storica, diciamo, ma ci tengo a dire una cosa ancora su questo, che secondo me, allora intanto credo che sempre più donne e uomini hanno cresciuto anche dei maschi femministi, e questo è fondamentale perché ce lo diciamo sempre, non devi proteggere tua figlia ma educare tuo figlio, e io credo che stiamo educando uomini e ragazzi molto più femministi di quanto sono state le generazioni precedenti. E credo che questo veramente sia una cosa importante. Io credo che anche, però questo lo chiedo, lo pongo come domanda anche alle altre donne, io credo che anche il fatto che gli uomini hanno cominciato a essere con noi nelle sale parto e quindi a partecipare a quel momento meraviglioso che è l'arrivo della vita, abbia comunque innescato proprio un cambio, una svolta antropologica. Però non lo so, appunto, questo lo chiedo anche alle donne, anche a quelle delle generazioni precedenti, perché credo che sia dagli anni 90 più o meno, fine anni 90, che è iniziata questa pratica dei papà al parto.
Punto interessante, Sara, vediamo se qualcuna lo coglie.
Ultima osservazione invece storica è proprio quella, visto che tu richiamavi il 2 giugno, non dimentichiamoci che quelle donne che hanno lottato con o senza le armi per la liberazione e poi per il diritto al voto. E ricordo sempre che non è solo il voto attivo, cioè andare a votare, ma anche quello di poter essere elette, sì. E quello è stato una svolta importantissima. Quelle donne lì vivevano in un mondo terribilmente patriarcale, maschilista, cioè erano cresciute in quei 20 anni di dittatura, eppure sono riuscite a immaginare un futuro diverso e a farlo immaginare anche ai loro compagni a fatica, perché dopo il 45 è stata veramente difficile, appunto, hanno dovuto continuare a lottare col patriarcato anche dopo il 45. Però la forza di stare insieme e immaginare un futuro diverso anche in un momento così tremendo è quello, e questo sempre nella storia è quello che ha caratterizzato un po' il movimento delle donne in quegli anni lì, negli anni della liberazione e successivamente tra gli anni 60 e 70 con i movimenti femministi, quando si è proprio detto adesso basta, sono passati 30 anni e dovete attuare tutte quelle cose meravigliose che abbiamo messo nella carta costituzionale e che non erano ancora attuate.
Va bene.
Questo dovrebbe dare uno spunto, appunto, anche alle donne di oggi, giovani o vecchie, sono più giovani che vecchie.
Bellissimi esempi quelle donne. Grazie Sara.
Grazie a voi.
Ciao,
grazie
ciao,
a te,
ciao.
Buon lavoro. Ciao.
Ciao, buon weekend. Pronto? Pronto?
Pronto?
C'è un eco pazzesca. Non...
Ancora?
Sì. Aspetta, prova. Parla.
Sono Sidonia.
Adesso ti sento bene. Come ti chiami?
Sidonia.
Don.
Sidonia.
Ah, scusami, è un nome un po' particolare.
Sì, è un nome particolare.
Ok.
Ma scusa, io faccio parte di una generazione un po' vecchietta. Mm. Cioè, nel senso, faccio parte della vecchia, della generazione degli anni 70.
Ok.
Che quindi sono stata fortunata, la mia vita. E poi ti chiedo un attimo un aiuto perché non mi piace molto chiamare la radio.
Non ti piace molto chiamare? Di solito no, non chiami. Ok, ok.
Di solito scrivo.
Tranquilla.
Io volevo solo puntualizzare due cose. Uno, la mia generazione è la generazione che è arrivata subito dopo della generazione della guerra. E mi ricordo mia madre che lavorava.
Sì.
E quindi sono cresciuta in una famiglia dove sia mio padre e mia madre lavoravano. Mi ricordo anche che mi raccontavano che durante la guerra, quando gli uomini erano a fronte, le donne dovevano andare in fabbrica a lavorare. Quindi probabilmente era anche un residuo di questa cosa. Per cui le donne non solo avevano la cura della casa, dei figli, eccetera, ma dovevano supportare lo sforzo bellico dell'Italia fascista. Mm-hmm. Quindi penso che anche tutto quello che è venuto dopo, cioè la presa di coscienza del discorso del valore della donna, sia anche legato a questa cosa. Anche la Costituzione lo riconosce, perché nel momento in cui qualche donna è riuscita a entrare nella Costituente ha portato comunque un contributo molto importante. Certo. Oggi, rapportato a quel tempo, io vedo da parte delle ragazze, ce ne sono molte che hanno ancora una voglia di lottare, ma ce ne sono tantissime che si conformano all'ideale della religione, che non è certamente quello di una donna che vuole far valere i propri diritti, anzi mi preoccupa proprio questo aspetto, per l'aspetto femminile. Per l'aspetto maschile, io ho sentito tanti che hanno detto che l'uomo adesso è più collaborativo, che comunque c'è una maggiore, chiamiamola, parità. Mm. Io purtroppo non la vedo, perché negli esempi che ho intorno non c'è molta parità, c'è ancora una forte discriminazione. La donna è bene che stia a casa, cosa che è stata detta anche a mia figlia, e per fortuna io avevo quel retaggio, per cui gli ho detto guardati bene da rimanere a casa, tu vai a lavorare, se il tuo stipendio piuttosto pagalo per darti un aiuto in casa, ma vai a lavorare.
Okay,
perché
sì.
Poi ho visto altre donne che invece hanno fatto questa scelta e poi un bel giorno si sono trovate da sole.
Certo, coi figli grandi.
Senza niente, quei figli grandi che non ne hanno neanche riconosciuto il contributo che hanno dato.
Però senti, non giudichiamo chi fa questa scelta, magari no, ha delle ragioni che possono sfuggire e sono degne.
Io non sto giudicando.
No, capisco benissimo cosa dici, infatti ti sono venuta dietro, diciamo. Però sì. Poi ho proprio pensato che ognuna, giustamente, senza giudizi, certo, soprattutto dalle donne, dovrebbe fare quello che si sente. Grazie allora per aver chiamato, visto che di solito fai fatica. Mi fa piacere.
Faccio molta fatica.
Va bene, grazie doppiamente. Ciao.
Grazie a te.
Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, come ti chiami?
Ciao, sono io, Lida.
Lida.
Allora, è un argomento molto importante. Ecco, io piango. Scusate. Allora, io lavoro in una società di ingegneria da tanti anni.
Okay.
E ho visto un percorso. Il percorso che stiamo facendo tutti quanti. Cioè, è una questione generazionale. Le nostre nonne dicevano, ma come? Architetto, ma non è un lavoro da uomo, non ti conviene studiare per insegnare. Più mia mamma, assolutamente devi lavorare. Cioè, c'è tutto un percorso, mia mamma e mio padre, c'è tutto un percorso che poi all'interno di una struttura. Io mi sono stupita dell'intervento di chi ha detto io sono un uomo, lavoro in società informatiche, faccio il sindacalista, se ho capito bene, in società informatiche, non vedo, ho paura che certe cose rimangano sommerse. Io ho sempre sentito da colleghe e da amiche in società informatiche che anche lì l'aspetto maschilista era molto forte. E io ho vissuto in prima persona questa cosa. Il mio gruppo di lavoro è quasi tutto di donne architetto e tutte, chi per una cosa o chi per l'altra, abbiamo subito dei discorsi molto maschili, discorsi e comportamenti, perché non fai questa cosa, vai a casa, sei in gravidanza a rischio, guarda che quando torni non trovi il tuo lavoro, e poi torna e non lo trova. Io non ho figli, però ho avuto dei problemi legati a un superiore che non mi faceva vivere a livello professionale, cioè era proprio ed era difficile trovare riscontro, cioè se tu da chi andavi. Adesso c'è un percorso più aperto, poi noi da società che comunque era una multinazionale ma era di impronta italiana, siamo diventati multinazionale americana, e lì c'è un'attenzione veramente forte. E se impariamo a trovare la strada per comunicare, molti problemi si risolvono. Anche le leggi italiane, le leggi europee impongono delle cose, che però i vecchi fanno più fatica, cioè se certo, ti assumono nello stesso ruolo, uomo o donna, devi avere lo stesso stipendio. Difficile che in passato fosse così, impossibile, ed è impossibile recuperare 30 anni di lavoro dove c'è questa discrepanza, anche perché diranno sempre ma tu non fai esattamente quello che fa quella persona, cosa fai, ti metti a fare, però è bello sapere, come qualcuno ha evidenziato, che il percorso si sta migliorando, si sta andando verso questa uguaglianza, che è un'uguaglianza relativa, nel senso siamo uomini e siamo donne, e poi ognuno all'interno del nostro essere uomo e donna ha delle sfumature enormi, ed è bello che ci sia questa collaborazione, questa reciprocità, che è vero, i giovani stanno trovando, però è un percorso, ovviamente. Vuol dire, io mi sono trovata in situazioni di maschilismo che mi hanno fatto veramente soffrire e mi hanno anche bloccato, secondo me, nel percorso, però a volte bisogna anche dire che bisogna essere magari un po' più sicuri di sé, cioè è proprio legato molto alla personalità del singolo, della singola persona, io ho figli, non posso chiedere questo, io ho sentito dire delle cose, io questo lavoro me lo devo tenere, non posso ribellarmi.
Chiarissimo.
Perciò niente, scusatemi, ma è proprio una cosa che mi sta talmente a cuore che avevo voglia di dire.
Hai fatto bene, grazie Lida.
Grazie.
Ciao, 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 buona giornata. Sono le 10:22 minuti e adesso abbiamo ancora una manciata di minuti che dedicheremo a un'iniziativa di Radio Popolare. Tra poco mi raggiunge per telefono Gianmarco Bachi, ma il tempo di leggere l'ultimo messaggio che arriva da Clara. Ho lavorato per 20 anni nel settore manifatturiero chimico e chimico plastico. Ruoli apicali quasi sempre maschili, tranne nel caso di donne della famiglia, ossia figlie dei presidenti. Quasi sempre solo donne in produzione e non perché si hanno le mani giuste, ma perché si possono pagare di meno. Io che non sono petite, dice, ho sicuramente mani più grandi di certi uomini con cui ho lavorato. Svolgevo un lavoro manageriale e sono stata fatta fuori con un pretesto. Ed ecco qui, allora, in chiusura, come vi dicevo pochi istanti fa, mi ha raggiunto per telefono Gianmarco Bachi. Buongiorno Gianmarco.
Buongiorno, io rappresento un po' l'altra faccia della luna, sono un maschio oggetto di mobbing da parte di una direttrice che mi porta qua anche l'unico sabato mattina in cui potrei essere finalmente a casa. E questo segna.
Potevi venire in studio invece di fare un misero collegamento per telefono.
Certo, certo. Buongiorno.
Buongiorno Gianmarco. Allora, come responsabile del palinsesto di eventi per i 50 anni di Radio Popolare, ti lascio l'onore e l'onere di rilanciare un'iniziativa che è già da qualche tempo sul sito della radio, sui social, però insomma ci faceva piacere raccontarla anche in onda, e che è un'iniziativa rivolta al nostro pubblico under 35. Perché? Perché, come abbiamo anche detto in abbonaggio quando in quella settimana di raccolta fondi abbiamo invitato qui tanti ascoltatori e ascoltatrici a parlare del futuro della radio, naturalmente guardiamo con un occhio di interesse agli ascoltatori più giovani che si potenzialmente, insomma, si uniscono alla comunità di Radio Popolare e contribuiranno a portarla avanti. Di che cosa si tratta? Cosa ti sei inventato stavolta?
Soprattutto perché, essendo un progetto che ha l'ambizione di guardare avanti, vuole rivolgersi naturalmente per necessità al pubblico che ci sarà domani e che interpreterà i linguaggi, la creatività, le chiavi di comunicazione che si useranno quando, come dire, noi le guarderemo con il binocolo del passato. Sostanzialmente in occasione dei nostri primi 50 anni abbiamo deciso, tra le tante iniziative che abbiamo allestito, che allestiremo ancora da qui alla fine della stagione, di indire un concorso che abbia appunto l'obiettivo di stimolare la creatività, la scrittura radiofonica, le competenze giornalistiche dei ragazzi under 35, e abbiamo proposto come oggetto di immaginare, inventare un programma radiofonico che possa trovare ideale collocazione in un palinsesto altrettanto ideale per la Radio Popolare dell'anno 2075, quando compieremo 100 anni.
Ma andrà in onda prima, anche perché noi non ci saremo a quello, a quella data, questo dobbiamo dirlo, va in onda prima, state tranquilli, il lavoro vincitore sarà portato in onda.
Siccome siamo un po' tetragoni, tendiamo sempre a ribadire che comunque lo manderemo in onda prima. Dicevo che per quanto l'orizzonte e l'oggetto e il contesto di riferimento sia l'anno 2075, non vuol dire che debba essere un progetto radiofonico di fantascienza, tutt'altro. È innanzitutto un progetto, deve essere un progetto di trasmissione che non ha alcun tipo di vincolo di format. Potrà essere qualunque cosa: una fiction, un'audioserie, un documentario, un radiodramma, un game show, una diretta immaginaria, potrà essere anche un reportage giornalistico che racconti il futuro accelerando le tematiche del presente, oppure per converso un'inchiesta giornalistica che racconti retrospettivamente l'oggi dalla prospettiva di domani. E saranno valutati naturalmente, presi in considerazione, tutti i generi di ideazione scrittura radiofonica, sia per il broadcasting sia per il podcasting, purché, come dicevamo, risultino dal punto di vista narrativo ambientati nel 2075, abbiano questa cornice e si interfaccino con quell'orizzonte che è quello in cui Radio Popolare appunto compie 100 anni. È una scusa, una sorta di accelerometro del CERN per provare a stimolare la creatività dei ragazzi che già oggi lavorano nel campo della comunicazione, studiano per la comunicazione, si occupano di giornalismo, di creatività, e quindi speriamo che ci arrivino tante cose. Al momento l'orizzonte temporale per poter inviare i vostri lavori sia in forma scritta che in forma già audio è il 30 di ottobre, avete tutto il tempo quindi per poterci lavorare, anche una fantastica estate sotto l'ombrellone, e quindi aspettiamo di ascoltare e di leggere le cose belle che ci manderanno.
Molto bene, allora noi dobbiamo chiudere perché adesso c'è il giornale radio, quindi la scadenza è il 30 ottobre, sul sito della radio trovate un modulo da compilare per diciamo iscrivervi a questo concorso, vedete il bando, vedete che c'è un premio di 3.000 euro, c'è appunto poi la realizzazione del lavoro che vincerà questo concorso e la trasmissione in onda o in podcast, insomma, per Radio Popolare e... quindi se avete meno di 35 anni o avete dei figli, degli amici che stanno entro quella fascia di età, fate girare la voce, fateci un pensierino e mandateci il vostro lavoro, appunto come diceva Gianmarco, già registrato, già in forma audio, oppure una specie di, come posso dire, abstract, come si chiama? Vabbè, insomma, avete capito, ci mandate qualche riga scritta in cui ci dite cosa avete in mente.
Descrizione, puntata pilota, chiamiamola esatto. Come vogliamo. In ogni caso io
c'è una giuria, anche una signora giuria di 11 persone. Che poi vedete sul sito perché abbiamo pochissimi secondi. Gianmarco, ci dobbiamo salutare e per ora questo è tutto, giusto?
Ciao, a presto.
Ciao Gianmarco, grazie. E grazie anche da parte mia per l'ascolto. La linea va al giornale radio, poi proseguite con i programmi di Radio Popolare. Da Lorenza Ghidini un buon fine settimana o soprattutto un buon 2 giugno in ricordo in questo 80° anniversario delle cose importanti che le italiane e gli italiani hanno conquistato quel giorno. Ciao a tutti e tutte.